Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso. Quello che segue sarà un video molto intenso, molto importante. Parliamo di biohacking e parliamo di benessere e performance. Come sia possibile migliorare i propri livelli di energia, di concentrazione, riuscire a star meglio sia a livello fisico ma anche a livello mentale, quindi ridurre lo stress e riuscire quindi giorno dopo giorno a dare il meglio di se stessi nella vita, nel lavoro e anche in ambito sportivo. Nella mia vita non sono mai stato un atleta, ma se c'è una cosa che ho capito durante il mio percorso imprenditoriale è che è maledettamente importante nella vita gestire i livelli di stress, riuscire ad essere contro tempesta, avere quella capacità di essere resilienti e portare avanti il buon umore anche nei periodi più difficili. E a tal proposito oggi abbiamo con noi un grande ospite qui al podcast, e questo ospite è Nicola Triglione, che si è formato in America a Seattle, è un grande esperto di biohacking, è stato consulente per sportivi e imprenditori e ha lavorato anche a stretto contatto con il team Ferrari. Penso che Nicola sia una delle persone più autorevoli in Italia, soprattutto quando si parla di biohacking, e ha una conoscenza enciclopedica su qualunque cosa. Nell'episodio di oggi vedremo diverse strategie, diverse tecniche per migliorare i propri livelli di energia e ridurre i propri livelli di stress. Parleremo di respiro, parleremo di dispositivi di tracciamento e vedremo le informazioni più importanti per migliorare se stessi, la propria mente e il proprio corpo. Quindi vi do il benvenuto, ma soprattutto do il benvenuto a Nicola e cominciamo. Sai cosa? Il biohacking secondo me è molto interessante per chiunque, perché quando si parla di medicina molto spesso si parla del curare, no? Oppure si parla del prevenire, però per la persona normale il prevenire è un problema che, cioè riguarda un problema che appartiene a se stesso del futuro, quindi molto spesso lo lasciamo a sé, non ci interessa poi così tanto prevenire. E invece il curare è qualcosa che si manifesta solamente nel momento del bisogno. Invece il biohacking, come dici te, riguarda molto l'ottimizzare, no? Il crescere, tutti quanti. Penso sicuramente me, te e tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento siamo appassionati alla sensazione di crescita. È la sensazione di crescita che in qualche modo ci fa sentire il progresso personale, la crescita, il miglioramento personale e professionale. E il biohacking è uno strumento straordinario che impatta dal giorno zero, secondo me, tutto questo. Io tra l'altro ti dirò la verità, mi sono affascinato a questa disciplina. Beh, prima di tutto mi sono fatto affascinare dal concetto di crescita personale da ragazzino, poi tutto il tema ovviamente dell'accelerazione di carriera, la crescita professionale, e poi mi sono reso conto che il biohacking è l'insieme di intersezione, no? Perché molto spesso le persone non si rendono conto di come poi le performance lavorative dipendano dalle proprie prestazioni psicofisiche, dal proprio stato di benessere corporeo e mentale, e si tende molto spesso a ignorare tutto quello che è l'aspetto psicologico, motorio, eccetera, del proprio corpo. È come se per noi marketers o imprenditori digitali, ad esempio, il nostro corpo fosse semplicemente uno strumento con cui portiamo in giro la nostra mente, per parafrasare Ken Robinson. Invece è uno strumento di catalizzazione, è un acceleratore, è uno strumento importantissimo. Io ho iniziato ad allenarmi seriamente da 2 anni a questa parte perché finalmente ho trovato la motivazione. Mentre un tempo ci provavo semplicemente con l'idea del devo mettermi in forma fisicamente, per me oggigiorno andare in palestra o allenarmi o fare qualcosa è riuscire a calibrare comunque il mio stato psicologico, il mio stato mentale, e ricercare il buon umore, l'energia e la motivazione, quindi il rilascio di tutti quegli ormoni o neuromodulatori, neurotrasmettitori, di cui poi magari parleremo, che in qualche modo mi fanno sentire quella stamina, quell'energia, quella voglia in qualche modo di fare, che altre volte invece non esiste, non c'è, e ci si sente demotivati proprio perché manca questo senso di missione prima di tutto, perché è importante avere una missione, sapere cosa fare, e la pianificazione del proprio lavoro, dei propri obiettivi è importante. Però dall'altra, se siamo stanchi, se non abbiamo energie, è facile innescare un effetto domino che ci porta a divenire incapaci di prendere in mano le redini della nostra vita, no?
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Guarda, sono contentissimo per quello che hai detto, perché secondo me il vero motivo per cui bisognerebbe allenarsi, non dico tutti i giorni, ma quasi, è proprio per livelli di energia, tono dell'umore, intraprendere la giornata in una maniera diversa per guardare alle stesse cose con un punto di vista cambiato, cioè pensare a delle sfide, a delle opportunità e a non degli ostacoli. Il rilascio di tutta una serie di mediatori, ormoni, neurotrasmettitori che noi abbiamo con l'attività fisica serve a questo, a farci vedere le cose con un'energia diversa, con una propositività diversa, in maniera un pochino più positiva. E davvero fare un tipo di allenamento, qualsiasi tipo di allenamento, prima di una riunione importante, un esame, può davvero cambiare le sorti di quel particolare evento. Quindi io consiglio a tutti, sì, ok, chi ha problemi di salute metabolica deve assolutamente pensare a come fare attività fisica per quell'obiettivo, ma per le persone che non trovano la motivazione, perché dicono, beh, io mi sento bene, non sono sovrappeso, perché mi devo allenare? Prova ad allenarti come prima cosa di mattina, prima di una giornata particolarmente impegnativa, perché secondo me il feedback e la soddisfazione che ne riceveranno poi li renderà dipendenti dall'allenarsi
Hai
in ogni dove, fondamentalmente.
usato la parola perfetta. Ad oggi io sono dipendente dal fare attività fisica. Non sono ancora uno sportivo o un atleta, come vorrebbe Denise ogni tanto, quindi dice: non ti puoi ancora definire uno sportivo, ma sicuramente sono una persona che si allena tutti i giorni, che fa qualcosa tutti i giorni. E provo questo senso di dipendenza, perché quando non mi alleno, quando non faccio qualcosa, mi sento come si sentono tante persone quando non prendono il caffè, che anche quello sicuramente è un extra boost, eccetera, ma l'allenamento di per sé è un'aggiunta, no? Io ho tutte le mie strategie che mi consentono in qualche modo di performare meglio. La mattina, se non faccio una doccia fredda e se non mi alleno, ad esempio, le mie energie durante tutto il giorno sono basse. Se invece mi alleno, sento proprio una sensazione quasi di buon umore, di energia che si prolunga per tutto il resto della giornata. E da qualche anno a questa parte, ad esempio, non soffro più del crash pomeridiano, non mi viene più sonno dopo pranzo, a meno che non mi mangio un chilo di carbonara, però di solito no, questo non accade, riesco a performare meglio. E non solo, anche il tema, no, delle emozioni, secondo me, è molto rilevante, perché il tipo di vita che porto avanti è un tipo di vita estremamente stressante. Faccio tante cose, ho tante attività, abbiamo diverse aziende, stiamo dietro a tonnellate di clienti, oltre a tutti i nostri progetti imprenditoriali, e visto da fuori è bello, no? Nel senso, viaggi, sei libero, sei indipendente, scegli per te stesso, fai la vita che ti sei costruito. Dall'altro è comunque una vita piena di situazioni difficili, di contesti dove in qualche modo ci si trova a dover tenere i denti stretti, ti capita di incazzarti, ti capita di pensare, oh mio Dio, che diavolo ho fatto, ti capita di mettere in discussione, e tutte queste cose creano comunque un'inclinazione allo stress, e a uno stress costante, che è secondo me il più deleterio, che è molto difficile da debellare e anche da gestire. Senza l'allenamento, senza comunque un'ottimizzazione, senza un appassionamento anche al biohacking, una passione verso il biohacking, non sarei stato in grado, secondo me, di gestire tutte queste cose. E vedo che i periodi più difficili sono poi quelli in cui mi viene da spingere di più, faccio più sport, cammino di più, vado in palestra, cerco di stare più attento al sonno, all'alimentazione. Comunque, facciamo un attimo un puzzle, cioè, nel senso, abbiamo davanti a noi Nicola Triglione, che ci può mettere a posto la nostra esistenza. Secondo te, Nicola, quali sono quelli che potremmo definire i pezzi del puzzle della nostra salute psicofisica più importanti da ottimizzare, tutte quelle cose di cui dovremmo divenire consapevoli e su cui dovremmo prendere il controllo nella nostra quotidianità.
Allora, secondo me, allora, a me piace utilizzare un termine che ho rubato da Peter Diamandis, e chi non lo conosce deve conoscerlo perché ha scritto dei libri molto molto interessanti. Peter Diamandis dice che dobbiamo diventare CEO della nostra salute. Quindi fondamentalmente
Bello.
abbiamo la nostra azienda salute che ha un obiettivo. L'obiettivo deve essere appunto prioritario, deve essere unico e personalizzato. Sulla base di quell'obiettivo, che può essere appunto voglio gestire meglio lo stress, voglio avere una forma fisica migliore, voglio avere livelli di energia maggiori, voglio togliere una dipendenza, lì andiamo a decostruire il nostro percorso dividendolo in step sostenibili. Durante tutto il percorso, però, non possiamo fare a meno di fare innanzitutto degli investimenti, non possiamo fare a meno di delegare o dire dei no, proprio come dei perfetti CEO. E l'altra cosa importante, non dobbiamo, come dire, ossessionarci dietro un singolo dato, e adesso parleremo dei dati, ma, come appunto dice Peter Diamandis, guarda la foresta e non guardare l'albero. Questo perché parlare di biohacking, parlare di diventare CEO della salute, ed è il motivo principale per cui il biohacking si differenzia da altri approcci dello stile di vita, è la cultura del dato. Non mi ricordo chi aveva detto che i dati sono il petrolio del futuro, del presente, in realtà. Quindi nel momento in cui noi abbiamo un obiettivo, scegliamo quali sono i dati che ci sia analogici sia digitali. Tu hai parlato di un dato, di un feedback analogico che è molto molto frequente, il crash postprandiale, cioè non c'è bisogno di avere un monitoraggio continuo della glicemia per studiare queste cose. Prova a fare una piccola correlazione tra quello che mangi solitamente a pranzo e come ti senti dopo, e già alcuni feedback molto molto importanti ce li hai. Quindi nel momento in cui noi abbiamo una serie di dati, possiamo innanzitutto formulare un'ipotesi. Allora, raccogliamo i dati quando abbiamo il problema, formuliamo un'ipotesi, raccogliamo altri dati, osserviamo i dati e da lì andiamo a trarre delle conclusioni. E da questo punto di vista l'utilizzo della tecnologia può essere il nostro migliore amico o il nostro miglior nemico, perché da una parte ci aiuta con tutte le nostre informazioni, dall'altra ci può sovraccaricare e depistare se o raccogliamo dei dati che non ci servono assolutamente o li interpretiamo nella maniera sbagliata.
Quindi, per chi ci sta guardando, quali sono gli strumenti con cui si possono raccogliere questi dati che tu citi? Cioè, se io voglio ottimizzare il mio stato di salute psicofisica e mi dici devo raccogliere dei dati, come raccolgo questi dati?
App e wearables che sono validati con un'elevata evidenza scientifica, e praticamente la maggior parte dei wearables in questo momento lo fa. Per dirti, 4-5 anni fa c'erano le prime app che ti dicevano metti il telefono vicino al comodino, sulla base di come respiri, come ti muovi di notte, io ti dico le fasi del sonno. No, non è vero, non c'era uno studio di comparazione come c'è per esempio per il nostro amato Oura Ring con la metodica gold standard, che è la polisonnografia. Quindi se io voglio assolutamente raggiungere un obiettivo di salute psicofisica, devo pensare a sonno e stress. Pensare a sonno e stress fondamentalmente vuol dire monitorare la qualità del sonno, e tra i vari Oura Ring, Apple Watch, Whoop, Fitbit, Garmin, ormai ce ne sono tanti che fanno benissimo questo mestiere. E da lì come posso utilizzare questo dato? Iniziando a cambiare le variabili. Ok, che cosa succede se io mangio questo a cena, non mangio proprio a cena, mangio a quest'ora, faccio trascorrere questo tempo dal termine della cena quando vado a dormire? Cosa succede se bevo alcol, se mi alleno? Io vado ad osservare come cambia la mia qualità del sonno e cerco di riprodurre i dati che mi danno più soddisfazione.
Pensa che qualche anno fa ho fatto questo esperimento folle che mi aveva reso più stressato che altro, di praticamente tenere questo Excel in cui avevo più di 14 colonne che ogni mattina andavo a riempire. È stato un lavoro in realtà molto utile da un certo punto di vista, e all'interno di queste colonne andavo a mettere tutti i dati che mi venivano restituiti o da Oura Ring, che porto ancora oggi ed è qua con me sebbene poi abbia anche diversi dispositivi, e anche delle informazioni qualitative o comunque dei dati che potevo raccogliere dalla mia vita di tutti i giorni, ossia cosa ho mangiato, quanti bicchieri di vino ho bevuto ieri sera, ho bevuto alcol, non ho bevuto alcol, e anche dati molto più folli, ad esempio temperatura del materasso, perché mi ero comprato uno di Luler che lo produceva la Chilipad, che serviva per raffreddare il materasso, e quindi potevo vedere in base anche a quanto impostavo la temperatura del materasso che tipo di heart rate, come reagiva la mia heart rate variability. Ed è stato comunque un lavoro molto interessante, cioè le persone non si rendono conto che comunque un lavoro di questo tipo, magari non così esagerato come l'ho fatto io comprando 1000 dispositivi e facendo tanti test, ti apre gli occhi su tante cose. Quello è stato il momento in cui ho iniziato a capire quali cibi magari mi davano più fastidio, quali erano le mie abitudini che in qualche modo mi portavano ad avere un crash pomeridiano o comunque bassi livelli di energia. Ho capito che ad esempio sono una persona che se dorme meno di 7 ore a notte, ma meno di 7 e mezza anche, in qualche modo ne risento, come se io avessi un drop, no? Fino alle 7 ore ancora, ma se supero le 7 ore, cioè se diminuisco 7 ore di sonno, ne risento tantissimo. E quindi riuscire a capire, secondo me, anche i valori collegati alla propria esperienza è importante, perché finché leggi i libri ti dicono devi dormire minimo 8 ore, poi ce ne sono altri che ti dicono sì, ma alcune persone sono dei night owl, possono stare a dormire anche molto meno, andare a letto tardi, svegliarsi tardi. Secondo me è tutto relativo, poi bisogna vedere nella pratica cosa succede quando noi in prima persona ci mettiamo in gioco per capire queste cose.
Sono assolutamente d'accordo, anche perché le variabili sono veramente tante, vanno studiate in maniera approfondita e poi vanno anche, come dire, intrecciate. Secondo me sonno e stress fanno parte praticamente dell'unico grande pilastro, perché c'è un'interconnessione bidirezionale. E sì, quindi allora io, monitorando alcuni dati dello stress, come l'heart rate variability, che fondamentalmente è un indice oggettivo di stress psicofisico e quindi di salute generale, ed è stata anche, come dire, paragonata ad un indice, ad un surrogato dell'età biologica, dove per età biologica noi intendiamo l'età attribuibile ai tessuti sulla base della loro funzionalità versus l'età cronologica, che è quella appunto della carta d'identità. E se fino a poco tempo fa noi avevamo, allora era difficilissimo andare a misurare questa variabilità della frequenza cardiaca, cioè, per dirti, io ci ho fatto la tesi di specializzazione in cardiologia e mi guardavano come se fossi un alieno, perché fino a pochi anni fa non c'erano dei dispositivi che ti permettevano da casa di misurare in maniera oggettiva questo dato, cioè le persone dovevano essere ospedalizzate o fare degli holter, c'erano dei software molto complicati. Adesso con anelli del genere o l'app dello smartphone, mettendo il dito appunto dietro la fotocamera, abbiamo dei dati oggettivi e riusciamo a vedere appunto come cambia questo dato in base a vari stressor e come noi possiamo intervenire. E ci sono tutta una serie di feedback e di interventi, non analogici, chiamiamolo analogici, la doccia fredda, l'esercizio di coerenza cardiaca, quindi una respirazione diaframmatica con un rapporto tipo 5-5. Ma adesso siamo entrati nella seconda fase dell'heart rate variability, cioè io ho dei device tecnologici che mi permettono di migliorare questo dato. Ti faccio un esempio, non so se conosci il Sense8 o Apollo.
Sense8 è il materasso, vero?
No, il Sense8 praticamente è una piastrina che si mette in corrispondenza dello sterno e emette una serie di onde sonore vibrazionali che comunicano, sembra esoterismo ma non lo è, comunicano con il nostro sistema nervoso autonomo e vanno ad influenzare positivamente la nostra variabilità della frequenza cardiaca, perché comunicano con il sistema nervoso autonomo.
Io lo faccio col gatto di solito, me lo metto qua quando fa le fusa e solitamente vedo che l'heart rate variability mi sale.
Le vibrazioni ce le anche lì, oppure c'è un altro braccialetto che si chiama Apollo che vibra, questo perché tutto quello che è vibrazione, se fatto in una certa maniera tramite onda meccanica, onda sonora, riesce a comunicare bene con il sistema nervoso autonomo. E ci sono diversi studi che parlano di un effettivo miglioramento della variabilità della frequenza cardiaca.
Incredibile.
Quindi adesso siamo nella fase in cui davvero non abbiamo più solo dispositivi diagnostici. Mi dicono, ok, io ho bisogno di questo dato, tu mi dici effettivamente come è messo questo dato. Ma ci sono dei dispositivi che ci aiutano nella terapia.
Claro. Una domanda, l'heart rate variability, per chi non la conoscesse, che è la variazione, no, della frequenza cardiaca, praticamente è la differenza che c'è di tempo tra un battito e l'altro del nostro cuore, vero?
Esattamente, cioè noi siamo che abituati a pensare...
Dico, è controintuitivo perché viene da pensare che un buon cuore deve essere un cuore regolare.
Esatto.
Invece,
esatto,
più è alta l'heart rate variability, meglio siamo.
Meglio stiamo.
Ok, quindi più è varia il periodo di tempo che passa tra un battito e l'altro, quindi più è regolare il nostro battito, più siamo in salute e meno stressati, dico bene?
Esattamente. Allora, noi siamo abituati a pensare che una frequenza cardiaca, cioè il numero di battiti in un minuto, tipo 60 battiti al minuto vuol dire un battito al secondo. Non succede mai, e se succedesse saremmo veramente, diciamo, in fase calante. Devo dire, penso, perché un cuore che batte super preciso come un metronomo non è un cuore in salute. Questo perché la centralina del nostro cuore, che si chiama nodo senoatriale, che riceve dal sistema nervoso autonomo gli impulsi nervosi per generare i battiti, è basata su una bilancia che si chiama bilancia simpatovagale, cioè l'alternanza degli impulsi dati dal sistema nervoso autonomo nella branca simpatica, cioè l'acceleratore, e la branca parasimpatica, cioè il freno. se c'è un buon equilibrio, abbiamo una distanza tra un battito e l'altro sempre diversa. Può essere 700 millisecondi, poi un secondo, poi un secondo e due, poi 600 millisecondi, e questo è fisiologico. Quando invece abbiamo una distanza sempre molto simile, vuol dire che domina la branca simpatica, abbiamo sempre il piede premuto sull'acceleratore e abbiamo un rapporto assolutamente rigido tra cuore e cervello, in cui il sistema nervoso autonomo influenza in maniera molto molto rigida la genesi dei nostri battiti. Quindi fondamentalmente la variabilità della frequenza cardiaca è un modo per andare a capire com'è lo stato del nostro sistema nervoso autonomo e come influenza l'organo, cioè il cuore, con cui c'è sempre una fisiologica comunicazione che dovrebbe essere bidirezionale. Tant'è okay, che io perfetto. Con la respirazione posso, come dire, dare un tipo di comunicazione che va invece dal cuore verso il cervello. Per dire, la respirazione è l'unico meccanismo involontario di cui noi siamo dotati, ma che possiamo controllare consapevolmente. E controllando la respirazione, appunto come gli esercizi di respirazione diafragmatica o il tuo Kapalabhati o altri che si occupano appunto dell'aumento della durata di espirazione, noi creiamo una finestra sul sistema nervoso autonomo e possiamo quindi intervenire su questa bilancia simpatovagale, andando a potenziare la branca parasimpatica, il cui maggior responsabile è il nervo vago, su cui possiamo okay. agire con respirazione, doccia fredda, musica, principi attivi e quindi integratori, tutta una serie di cose.
Provo a fare un recap per tutte quelle persone che come me non sono così esperte. Allora, il sistema nervoso, dimmi se è corretto quello che ho capito, il sistema nervoso si divide in simpatico e parasimpatico, no?
Si divide in, a noi interessa la parte autonoma, la parte okay. involontaria. Il sistema nervoso autonomo si divide in simpatico e parasimpatico.
Simpatico e parasimpatico, ok. La parte simpatica è quella che ha a che vedere con tutto quello che è magari il fight or flight response, quindi l'attività è un attimo quella più stress. Orientata all'azione, stress, azione e gestione dello stress, invece la parte parasimpatica è più dedicata al senso di rilassamento e magari immagino che abbia poi, ognuna delle due si attivi anche in presenza di determinati ormoni o neurotrasmettitori, no? Immagino che se ad esempio siamo esposti all'ossitocina, magari si attiva di più la parte parasimpatica. Ok, perfetto. E come dicevi te, queste due parti devono rimanere quanto più bilanciate tra di loro. Se siamo una persona che tendenzialmente è portata ad avere la parte simpatica più attiva, saremo una persona più stressata o comunque che diciamo soffre una vita molto diciamo impegnativa rispetto a colui che invece ha una parte parasimpatica più attiva. Sì. Dico bene? Ok, e il respiro è uno strumento straordinario perché a seconda del respiro che noi della pratica di breathwork, di respiro che possiamo integrare nella nostra quotidianità, possiamo diciamo attivare una parte piuttosto che l'altra. Da quel che so io, no? Se facciamo un tipo di respiro che prevede un'inspirazione bassa e invece un'espirazione molto lunga, andiamo a lavorare sul parasimpatico, quindi a rilassarci. Se invece vogliamo essere più energici o più attivi, andiamo a lavorare su un tipo di respirazione che prevede un'inspirazione più lunga e un'espirazione più corta, oppure ad esempio inspirazione e espirazione molto veloci, perché in quel modo andiamo ad attivarci. È corretto,
esatto. Come le sai tutte queste cose?
Perché seguo Nicola Triglione, sì, oltre a tanti altri. Dai, il mio trio di persone che seguo c'è Uberman, sì. Lab, che mi piace molto, Peter Attia, e poi ci sei te. Ogni tanto seguo anche David Sinclair, che non mi dispiace, però lui è un po' più difficile da seguire. No, sono argomenti molto interessanti e appassionanti, e penso che ognuno di noi è responsabile verso il cercare di comprendere queste cose, integrarle all'interno della propria vita. Più che altro, più che responsabilità, è anche una grande mancanza di opportunità per tutti coloro che non se ne interessano, no? Ci troviamo in un momento storico dove la scienza sta facendo e la medicina stanno facendo dei passi da gigante, stiamo arrivando a scoprire tante cose sul nostro funzionamento e mi rendo conto che chi non studia queste cose è come se non avesse in mano le redini della propria mente e del proprio corpo. Invece colui che si studia queste cose e impara ad appassionarsi, a comprenderle, ha un vantaggio competitivo rispetto agli altri umani straordinario, no? Sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista professionale, e questa cosa a me affascina terribilmente. E poi Danny è insegnante di yoga, quindi un po' di respiro, esatto, devo capirlo. Ascolta, Nico, quindi stavamo parlando di dati. L'alternative variability è uno dei dati più interessanti e più importanti, mi viene da dire. Anzi, io la mattina quando mi sveglio, dopo colazione o comunque quando la giornata è iniziata, anche perché di questo ne dovremmo parlare, dicevamo che controllare ossessivamente i dati può essere uno strumento straordinario come uno strumento in realtà di esasperazione. Io mi ricordo all'inizio, quando ho comprato Laura Ring per la prima volta ed ero super in fissa con l'ottimizzazione del mio sonno, ho detto... caspita, devo riuscire ad avere un punteggio quanto più alto possibile. E invece tutto il primo periodo, da quando ho comprato Laura Ring a un mese o due dopo, il mio sonno andava peggiorando. Tra l'altro è stato il primo momento della mia vita in cui ho iniziato a soffrire di insonnia, ti rendi conto? Perché io andavo a letto con questa ansia da prestazione dicendo devo dormire, è tardissimo, Laura Ring mi ha detto che devo andare a letto, devo dormire almeno 8 ore, ma la sveglia magari alle 7 andando a letto tardi, mi rimangono solo 6 ore, 7 ore, come faccio ad addormentarmi? E per la prima volta mia vita ho iniziato a soffrire di insonnia. Quindi questo oggetto qua, se non si sta attenti e non si è bravi a reagire a queste dinamiche, poi può portare comunque a un senso di a un peggioramento più che un miglioramento. Poi diciamo ho iniziato a viverla meglio e da lì si è trasformato in un grande alleato. Però ho anche imparato ad esempio a non farmi condizionare troppo dai dati, quindi magari è vero che se la rate variability è bassa magari non sono in ottima forma fisica, ma talvolta preferisco scoprire dopo non appena mi sveglio, perché sennò mi faccio condizionare ancora di più e entro in un circolo vizioso, virtuoso, in cui sapendo che non sto bene mi sento peggio, stando peggio magari mi impegno meno e tutte queste cose portano poi a una decrescita che è una crescita, no?
Sono d'accordo. Allora, innanzitutto c'è da dire che secondo me la raccolta e l'interpretazione dei dati non è mai la causa di un comportamento ansiogeno, ma magari una tendenza ad essere ansiosi in un dato periodo poi può portarci ad interpretare diversamente alcuni certo. dati, quindi può essere più la spia che la causa. Però sono d'accordo con te, ci sono delle persone che vivono l'aspetto del biohacking con la FOMO, cioè hanno l'Oura Ring, l'Apple Watch, catene, il news, il monitoraggio continuo della glicemia, anche se non hanno bisogno di quei dati. E questo può essere controproducente, perciò io ti dico, la cosa più importante qual è? Non lo so, soffri di allergie? Monitora la qualità dell'aria all'interno di casa tua. Hai problemi a bere tanta acqua? C'è un'app che si chiama Water Reminder che ti stressa dalla mattina alla sera e ti chiede di bere l'acqua. Hai problemi col sonno? Hai problemi con l'attività fisica? L'Apple Watch, i vari Garmin, praticamente è un'estorsione che ti costringono a fare attività fisica. Se no, non dico che si spengono, ma qua. Quindi scegli il tuo. Però con le persone che acquistano l'Oura Ring, per esempio, cioè la cosa più bella che faccio quando si tratta di persone che seguo in percorsi one to one di coaching, andiamo lì a distanza, entriamo in trend, andiamo a vedere i dati, quindi trend, readiness o sleep, prendiamo le medie settimanali degli ultimi mesi, non prendiamo mai il singolo dato. E io invito, infatti, Per me non è causa di scompensi, anzi mi piace accedere ogni giorno. Non lo faccio più come un tempo, come prima cosa, ma magari a metà mattina, appena un attimo, sì, perché mi devo ricordare di caricare l'anello, quindi vado a vedere anche i dati. Però davvero la cosa più importante sarebbe quasi accedere solo la domenica mattina e vedere com'è la media settimanale e capire quella media da cosa è stata influenzata, anche perché l'Oura Ring ti permette di chi ha un diario personale, un'agenda, ma banalmente i vari tag che si possono inserire nell'Oura, ho avuto, non lo so, una serata fuori, un allenamento intenso, ti fanno vedere diversamente come, diciamo, te li fanno vivere diversamente, anche perché uno degli strumenti migliori per la gestione dello stress, secondo me, è anche pensare all'orizzonte temporale. Quindi capire che non è la fine del mondo quello che succede in quel dato giorno, è la causa dell'ansia, della frustrazione, della problematica di quel dato, magari non ha più significato se vista ad un mese di distanza, ad una settimana di distanza. Quindi questo può essere un grande supporto.
Io ho due suggerimenti per chi compra questi dispositivi. Il primo è imparare a conoscere i dati, perché vedo tante persone che hanno l'Aura Ring, poi non sanno che cos'è l'Air Trail Variability, da che cosa deriva il punteggio di readiness. Quindi se non capisci i dati ti fai poco di quello strumento. E l'altra cosa, forse ancora più importante, è trarre delle conclusioni. Cioè tante persone entrano nell'app di Aura Ring o di Apple Watch, qualsiasi applicazione, guardano i dati ma non scrivono, non traggono conclusioni e non accumulano dei dati che abbiano come obiettivo quello di portarci a una certa consapevolezza riguardo a come determinate azioni, determinati cibi, determinate abitudini impattino sulla nostra salute. Cioè per capire quanto sonno mi serve per riuscire a stare bene, devo prima per un periodo di tempo analizzare quanto ho dormito e come sono stato, raccogliere i dati, darmi quindi dei valori, dei punteggi di qualità del sonno e poi capire quali sono state le cose che hanno influito su quel sonno, perché magari se guardo dopo una settimana il trend del sonno vedo che è salito o calato, ma se non mi sono segnato, appuntato quali sono state le fonti che hanno portato a migliorare o peggiorare il sonno, ovviamente mi è difficile trarre delle conclusioni e apprendere magari una lezione.
Esatto, guarda, io ti dico, sul mio canale YouTube ho 4 video che parlano appunto dell'Aura Ring, ma citando appunto quelle che possono essere chiamate delle FAQ lato user, non lato producer. Questo perché usando dal 2018 l'ora, avendo lavorato con centinaia di persone che ogni giorno vanno a registrare i loro dati, ho cercato di raccogliere un po' una guida per poter, come dire, convivere bene con la tecnologia usandolo a, diciamo, a nostro favore e senza che appunto ne riceviamo delle conseguenze spiacevoli.
Assolutamente d'accordo. Penso che studiare i dati e studiare anche l'origine di questi dati, capire che cosa significano, sia fondamentale oggigiorno per le persone che vogliono approcciare questo settore. Comunque c'è una cosa che hai detto prima e mi è rimasta molto impressa. Hai detto l'Air Trail Variability può essere un dato che in qualche modo dà quasi una dimostrazione, ci dà quasi un'idea di quale sia la nostra età biologica, no? È anche vero che tante persone quando comprano uno di questi dispositivi e guardano l'Air Trail Variability hanno la tendenza a confrontarla subito con quella dell'amico, no? Come se ci fosse questa gamification competizione. Quindi io ho 100 di Air Trail Variability e un mio amico c'ha 70 o 40 e magari subito si nasce questa ansia, no? Dovuta al fatto che qualcuno c'ha un valore altissimo e io magari potrei avere un dato più basso. Però, e quindi viene spesso detto che la cosa importante non è quindi basarsi sul valore assoluto, ma basarsi sul trend di lungo periodo della nostra trail variability, ossia sta crescendo, sta decrescendo, sto meglio rispetto alla settimana scorsa o sto peggio rispetto alla settimana scorsa. Però allo stesso tempo mi chiedo, allora in che modo posso utilizzare quel valore per percepire potenzialmente quella che potrebbe essere la mia età biologica, se il valore in assoluto non è così rilevante?
Allora ti dico, nel 2014 in Silicon Valley è stato istituito un premio che si chiamava XPRIZE, cioè $1,000,000 a chi riesce a riportare l'età biologica indietro, senza parlare di valori assoluti. E il dato singolo ed esclusivo che veniva utilizzato per monitorare l'outcome di tutti gli esperimenti era la capacità di aumentare la variabilità della frequenza cardiaca, indipendentemente dal valore assoluto. Quindi, dopo aver lavorato, ti dico come poterla utilizzare appunto ogni giorno, dopo aver lavorato per almeno 3 mesi, cioè raccolto per 3 mesi i dati, tutti hanno di fronte a sé una baseline, cioè un punteggio medio di heart rate variability. Tutto quello che ci permette di aumentare questo valore stabilmente di almeno il 10% sta portando indietro la mia età biologica.
Però c'è un tetto massimo, immagino, o posso aumentare la mia heart rate variability all'infinito?
Allora, non aumenta all'infinito, cioè tu per esempio, secondo me, hai dei valori altissimi, che io mi ricordi, e probabilmente nel tuo caso ci sono delle caratteristiche genetiche, perché tu hai dei valori, mi ricordo, superiori a 90 anche.
Sì, io di solito ero anche fino sopra i 100, però poi ho superato i 30 anni e lo stress è aumentato e ora sono fermo agli 85, 90 quando va benissimo.
Quindi di fronte ad una persona che mediamente ha 30, non per forza la tua età biologica è migliore, la tua capacità di tollerare lo stress è migliore, ma quanto siete in grado, da 30 l'altra persona e tu da 90-100, di crescere o comunque di non decrescere e mantenere stabile con l'età questi valori, questo ci dà appunto un'idea sull'età biologica. Questo perché tendenzialmente con l'età la variabilità della frequenza cardiaca fisiologicamente si riduce. Quindi già il fatto di mantenere stabile ogni anno le proprie medie, i propri valori, e comunque non so da quando ce l'hai, però dal 2018 ormai sono quasi 5 anni di dati che abbiamo a nostra disposizione. Abbiamo superato i 30 anni, qualche capello bianco ce l'abbiamo, quindi cominciamo a farci due conti.
Sì, ho anche notato che in termini assoluti i dispositivi tra di loro variano un po' i valori di heart rate variability che ti dà. La media è circa la stessa, ad esempio io in passato avevo il Garmin che ha iniziato anche lui a darti dei valori di heart rate variability, l'Aura Ring, e ora ho anche un Apple Watch. Tutti e tre hanno circa lo stesso trend, questo significa che se l'Apple Watch mi dice che l'heart rate variability è scesa, tendenzialmente anche l'Aura Ring mi dice che è scesa. Però laddove magari l'Aura Ring mi dà un valore, il Garmin me l'ha sempre dato più basso. Quindi i trend coincidono, ma il numero in sé non è sempre identico. Non che sia un problema, perché abbiamo detto che la cosa importante è quella dei trend, però voglio anche dire alle persone che magari si fanno affascinare dal numero assoluto, che poi dipende spesso anche da dispositivo a dispositivo. C'è sempre un delta di errore, immagino.
Esatto, anche perché nella variabilità della frequenza cardiaca noi raccogliamo una serie di parametri, tipo SDNN ed RMSSD. Il più preciso è l'RMSSD, che è quello che utilizza l'Oura Ring e da poco anche l'Apple Watch. Fino a 2-3 anni fa l'Apple Watch dava dei valori molto più alti perché teneva conto dell'SDNN. Adesso si stanno tutti uniformando. La cosa importante è anche il momento in cui viene controllata. Per dirti, l'Oura Ring fa per tutta la notte registrazioni di 5 minuti e fa le medie di tutti questi 5 minuti. E questo è un modo molto molto affidabile. Invece altri dispositivi come l'app HRV for Training o Elite HRV ti richiedono fondamentalmente al risveglio di svegliarti, svuotare la vescica, sederti per 1-3 minuti con il dito sulla fotocamera. Capisci che può essere diverso rispetto ad una
la notte. L'Apple Watch purtroppo ha questo problema qua, che se usi i suoi valori di default lo registra semplicemente, mi sa, 1-2 volte di notte o addirittura una sola volta, oppure l'altra alternativa che hai è quella di utilizzare l'app respirazione, togliere la vibrazione, non fare i respiri perché facendo i respiri influenzi il sonno, e allora a quel punto lì, attivando respirazione, lei registra l'heart rate variability e tu non respirando non vai a influenzare il valore e puoi registrarlo. Il problema è qual è? Che l'Aura Ring registra un andamento, un trend durante tutta la notte, quindi è un valore molto attendibile. L'Apple Watch invece ne registra 2 oppure ne registra 3 se tu ci aggiungi quello sempre alla stessa ora in cui usi l'app respirazione. Però gli hacker hanno capito che c'è un modo per arginare questo problema che sto utilizzando io stesso. È un po' una palla, possiamo dirlo. Praticamente devi andare nelle impostazioni dell'orologio, nella sezione sempre salute, però forse direttamente dall'iPhone, e hai la possibilità di attivare, adesso io sono ignorante quindi tu ne sai più di me, mi sa, la fibrillazione atriale. Allora a quel punto che cosa succede? Che l'Apple Watch inizia a registrarti le atrial variability tutto il giorno a distanza di circa un quarto d'ora l'uno dall'altro, e quello che faccio è ogni giorno quando mi sveglio la mattina cancello tutti i valori registrati durante il giorno e tengo solo quelli della notte, sempre compresi tra lo stesso periodo, quindi non so, da mezzanotte o l'una alle 11 e le 7:30, orario a cui di solito mi sveglio. Quindi a quel punto hai dei valori molto più simili a quello dell'Apple Watch e anche un trend notturno molto simile a quello dell'Apple Watch. Però insomma non è proprio una cosa facile
alla lunga,
però per chi ha l'Apple Watch può essere interessante. Ci metto al massimo 5 minuti, ma neanche un minuto, a cancellare tutti i valori, quindi devi semplicemente avere la voglia tutti i giorni di guardarti il valore cancellarlo. Allora, dicevamo, heart rate variability, direi che ne abbiamo parlato a sufficienza, è un valore molto importante. Quali sono gli altri valori che ognuno dovrebbe tenere sotto controllo nella propria quotidianità per valutare in che modo sta progredendo o degradando
allora,
la propria
esistenza? Allora, secondo me dipende un po', come hai detto, da quelli che sono gli obiettivi, ma ce ne sono tanti. Uno, secondo me, dei più sottovalutati è quello degli esami del sangue. Alla fine vuol dire monitorare una serie di valori, il problema è che lo dobbiamo fare bene, cioè siamo abituati a fare sempre i soliti classici esami standard, come se avessimo, non lo so, 80 anni che andiamo a monitorare la funzionalità renale con la creatinina, ma non ci dà nessun tipo di informazione. Certo. Cioè, perché dovremmo avere l'insufficienza renale a 20, a 30 o a 40 anni? Invece, partire da quelle che possono essere le cose misurabili e le carenze nutrizionali più frequenti, cioè vitamina D, vitamina B12, su cui io posso intervenire, è già un ottimo punto di partenza che mi permette poi di cucire in maniera personalizzata il mio dosaggio di vitamina D, vitamina B12, che come detto sono delle carenze nutrizionali che in più nell'80% dei casi si ritrovano. Molte persone assumono questi integratori, ma lo fanno senza un dato forte di partenza e quindi non sanno bene né qual è il dosaggio, né per quanto tempo devono assumere, né come monitorare questo dato. E il risultato qual è? Che dopo un po' non sono motivati perché non hanno un feedback su quello che stanno facendo e interrompono l'assunzione.
Però quali sono, cioè se tu dovessi dire a una persona che tipo di analisi del sangue fare, una persona che magari ha tra i 30 e i 40 anni, quali sono forse i valori principali, le cose più importanti da andare ad analizzare così a livello generale? Poi immagino che quando uno poi trova qualcosa che non va deve andare nello specifico e cercare di capire quale, dove bisogna andare a scavare.
Allora sicuramente vitamina D, che però non vuol dire solo vitamina D, vuol dire anche dosare calcemia e paratormone, perché paratormone e vitamina D sono inversamente proporzionali, quindi avere 30 di vitamina D con 30 di paratormone non è la stessa cosa che avere 30 di vitamina D e 90 di paratormone. In questo secondo caso il dosaggio di vitamina D da assumere deve essere maggiore. Stessa cosa okay. Per quanto riguarda la vitamina B12, lo zinco per l'uomo fondamentale soprattutto per la produzione di ormoni sessuali, poi metterei emocromo, tiroide, ferro, fegato, non tanto perché pensiamo di avere un'insufficienza epatica, ma perché alcuni valori come la gamma GT ci danno un'idea su quello che è la nostra capacità di detossificazione epatica e il nostro potere ossido-riduttivo a livello epatico, quindi la nostra necessità di assumere antiossidanti o no. Questo perché okay. Il fegato produce il glutatione, che è il nostro maggior presidio antiossidante di cui appunto siamo che abbiamo a disposizione. Però ci sono tutta una serie di problematiche come dieta, alcol o altre cose che riducono la nostra produzione epatica di glutatione. Questo è segnalato da un esame chiamato gamma GT e in quel caso noi andiamo a fare ad esempio un'assunzione di N-acetilcisteina, che per gli amici sarebbe il principio attivo del Fluimucil, che oltre ad essere un mucolitico è il precursore del glutatione.
Okay.
Quindi questo è fondamentale. Okay. Poi tra le altre cose che si possono andare a dosare, parlando degli uomini, ci può essere l'idea degli ormoni sessuali, quindi testosterone libero, testosterone totale, DEA, soprattutto se ci sono due condizioni. La prima condizione è l'incapacità di aumentare la massa muscolare nonostante appunto un allenamento della forza o un aumentato introito di proteine, e poi dei livelli di stanchezza sempre molto alti e non spiegabili da altri fattori. Questi sono i due trigger che a partire dai 30 anni dovrebbero spingere un uomo a valutare com'è appunto il livello di ormoni sessuali nel sangue.
Molto interessante. Senti, una cosa che mi sta a cuore capire, in America senti molto spesso parlare magari Uberman o tanti altri esperti di biohacking o ricercatori di servizi di analisi del sangue a domicilio. A domicilio non che venga qualcuno a farti l'analisi, ma magari tu fai un prelievo e lo invii a qualcuno e questo ti viene controllato. In Europa ancora non c'è niente del genere.
Ci sono per alcune cose. Allora, per quanto riguarda i kit domiciliari, uno dei più affidabili, oltre a uno dei più utili, è il cortisolo salivare o il cortisolo urinario. Andare okay. A fare gli esami del sangue, non lo so, alle 7 del mattino e dosare solamente il cortisolo in quel dato momento della giornata, che è un ormone dello stress, ci dà zero informazioni. Questo perché a noi interessa la pulsatilità dell'ormone. Come tutti gli ormoni, noi abbiamo dei livelli fluttuanti durante la giornata. È un livello di cortisolo fisiologico, è un livello buono barra alto di mattina, che però tende a calare nel corso della giornata. Quindi questi kit salivari o di raccolta delle urine ci permettono di conoscere alcuni livelli di ormoni fluttuanti in diversi momenti della giornata. Solitamente sono le 8, le 16 e le 22. E poi questi servizi appunto ritirano il campione e ti danno il referto a distanza. Ma ci sono veramente, c'è gente che ha avuto problemi con intossicazione di metalli pesanti e allora anche in quel caso c'è la raccolta delle urine che ci dà questo tipo di informazioni. Secondo me appunto per quanto riguarda il dosaggio di questi dati biometrici La cosa importante è procedere per step, quindi partire da quelli ematici, non standard, ma standard per il biohacking, quindi approfonditi. E poi, se i problemi non vengono risolti trovando magari delle carenze o rimediando con degli integratori a dei valori che non ci piacciono, andare avanti ad approfondire con esami fatti su saliva e su urina.
È molto affascinante tutto questo. Cioè, secondo me il tema dell'integrazione è molto interessante e trattato però male da molte persone, anche perché molto spesso viene da farsi prendere dall'entusiasmo riguardo a ciò che leggiamo in internet, e vi è la tendenza, no, a immaginare che qualunque cosa faccia bene al prossimo farà bene anche a noi. Invece la parola integrazione sarebbe proprio andare a colmare dove c'è carenza. Però se prima non capiamo dove sta la carenza e non capiamo poi anche molto spesso tutte le dinamiche che riguardano questi integratori e le vitamine che andiamo a prendere e i vari integratori che potremmo acquistare, molto spesso andiamo a fare un lavoro che sicuramente non è nemmeno efficiente dal punto di vista economico, perché comprare integratori a caso, che molto spesso se buoni costano un bel po' di soldi, prenderli in maniera sregolata non porta sicuramente a grandi benefici. Dall'altra, mi rendo anche conto che non è facile capire questo mondo. Tra l'altro tu stai lavorando su una masterclass su questo argomento, no?
Sì, sto producendo una masterclass sugli integratori che ci servirà proprio per sfatare alcuni miti e impedire che le persone assumano dei prodotti a caso, che è la cosa che io vedo più frequentemente fare.
A me questo interessa molto, anche perché c'è proprio anche la necessità di capire in fondo tutti questi integratori, come funzionano l'uno con l'altro, anche perché mi è capitato molte volte, no, di comprare la vitamina D perché lo leggevi nel libro di Tim Ferriss, prenderla, ma poi solamente recentemente, tra l'altro forse guardando uno dei tuoi video, ho scoperto che la K2 è fondamentale per poi l'integrazione della vitamina D. Cioè ci sono correlazioni tra una vitamina e magari un'altra vitamina, e se prendi l'una senza l'altra l'assorbimento magari è molto basso, dico bene?
Sì, assolutamente. Guarda, quello che succede è che o i professionisti della salute o le stesse persone consigliano e acquistano dei multivitaminici semplicemente per avere la coscienza a posto. Guarda, io non so bene di cosa ho bisogno, non so bene cosa sto assumendo, però prendo un multivitaminico e il mio livello di amor proprio è magicamente salito. Sto facendo qualcosa per me stesso. La realtà è
il classico multicentro.
Esatto. Guarda, più pubblicità vedi in TV, meno scienza c'è in questi prodotti. Oppure appena parte, non lo so, maggio-giugno, bombardati col polase, magnesio in forme non biodisponibili. È chiaro però che se nessuno ti dice cosa è meglio assumere, tu non sai che cosa fare, quindi ti affidi anche per il, come dire, il bombardamento subliminale di queste pubblicità, associ, ci sono, come sai, l'high value concept, persone che non parlano di multivitaminici, parlano direttamente di multicentrum, non parlano di magnesio, parlano solo di polase, come se il polase fosse misurabile negli esami del sangue. No, ci sono delle alternative. La realtà, ed è il motivo per cui sto facendo questa masterclass, è aumentare la consapevolezza su questo argomento. Ti dico, allora, i multivitaminici dovrebbero costare 100 volte di più se davvero all'interno contenessero dei principi attivi in una formulazione biodisponibile, cioè che assorbiamo meglio, e col dosaggio che ci serve. Ti faccio un esempio: la vitamina B12 c'è in tutti i multivitaminici, non si scampa, ma a livello di vitamina B12 ci sono una serie di forme: adenosilcobalamina, cianocobalamina, metilcobalamina. La ricerca è unanime nel dire che solo la metilcobalamina è assorbibile in grandissima percentuale. Le altre forme invece costano poco, ma fanno poco.
E ti dico, qual è la differenza anche tra la vitamina D e la D3? Che anche di questo molto spesso, cioè, senti parlare di questa distinzione, però non ho mai compreso fino a fondo qual è la differenza.
Sì, allora, la vitamina D3 sarebbe il colecalciferolo, che è quello contenuto nella maggior parte degli integratori. Poi c'è la vitamina D2, che è una forma chiamata ergocalciferolo, che è estratta dai funghi essiccati al sole e che ha una biodisponibilità molto molto bassa. Però quello che io vedo molto spesso è che ci sono delle persone che, nonostante l'assunzione di buone dosi di vitamina D3, non riescono ad aumentare il loro lavoro. E quello è il caso, appunto, di scegliere dei principi attivi che funzionano da enhancer, cioè che aumentano la sinergia. E appunto l'assunzione di K2 o di magnesio e di magnesio aumenta l'assorbimento della vitamina D3, che invece normalmente si attesta intorno al 60-70% di quello che assumiamo.
Claro.
E se ci fai caso, nei multivitaminici non trovi mai degli ingredienti, come dire, abbastanza costosi. La vitamina K2, non la troverai mai. Non troverai mai il rame, lo iodio, oligoelementi fondamentali, perché mettere un buon dosaggio di questi principi attivi vorrebbe dire far schizzare il prezzo alle stelle.
Capito, è chiaro. Quindi se uno vuole roba buona, insomma, la devi pagare.
O identificare non le 20 vitamine del multivitaminico, ma quelle che realmente mi servono sulla base di aumentato fabbisogno, inadeguato apporto con la dieta, esami del sangue, obiettivi, prende solo quelle lì con un dosaggio maggiore in una formulazione migliore.
Molto interessante. Allora, innanzitutto, per chiunque possa essere interessato alla masterclass, lasciamo poi in descrizione il link. E invece, fino adesso volevo fare un piccolo recap. Abbiamo visto un attimo l'importanza di raccogliere dei dati, l'importanza di saper interpretare questi dati, l'importanza dell'heart rate variability, abbiamo parlato dell'importanza del sonno. C'è un altro dato che ad esempio mi dava spesso il Garmin, che io non ho mai approfondito fino a qualche tempo fa e ancora oggi non mi è facilissimo capire, che è quello del VO2 max, sì. Che immagino che da cardiologo sarai in grado di dirci qualcosa di più al riguardo.
Allora, fondamentalmente il VO2 max è la capacità massima di estrarre ossigeno da parte dei tessuti periferici. Quindi io, okay, a parità di pompaggio di sangue da parte del cuore, cioè il cuore pompa a riposo 5 litri al minuto, sotto sforzo arriva a pomparne 20-30 litri al minuto, e questo è un dato fisso. Dall'altra parte ho i miei tessuti periferici, che in base a metabolismo, condizioni di ossidazione, infiammazione, estraggono meglio o peggio l'ossigeno dal sangue per darlo ai tessuti. Questo è un valore che fondamentalmente i vari dispositivi calcolano in maniera automatica, inserendo peso, inserendo l'età e inserendo la frequenza cardiaca a riposo, anche se la realtà è che, cioè, la fisiologia non è così algoritmica. Questo perché cambia, appunto, a parità di questi parametri, la diversità di funzionamento dei mitocondri, quindi delle nostre centrali energetiche cellulari. Il modo migliore è quello, appunto, di fare un test cardiopolmonare, cioè un test da sforzo fatto su cyclette o su treadmill, in cui c'è una maschera che va a misurare i gas espirati e quindi va a calcolare...
Non è quello che si fa anche quando si fa il certificato medico sportivo?
Allora, quando lo fanno, si fa il certificato per attività agonistica, si fa il test da sforzo ma senza gas espirati.
Okay.
Invece questo è un test di fisiologia dell'esercizio che fanno o gli atleti d'elite o le persone che vogliono raggiungere, aumentare l'aspettativa di vita, che parlano di longevità, perché anche il VO2 max è uno dei predittori della longevità. E adesso sempre più sono diffusi questi tipi di test e molte persone, ti faccio l'esempio, arrivano in visita semplicemente perché l'Apple Watch ha dato il warning, l'alert, tono cardiovascolare basso, e temono di avere una problematica. Quindi in quei casi in realtà la cosa migliore è capire da un punto di vista generale, quindi con altri esami come l'ecocardio, l'elettrocardiogramma a riposo, come funziona il cuore. Se il cuore funziona bene, bisogna capire, appunto, il funzionamento dei mitocondri, la capacità metabolica di estrarre l'ossigeno dal torrente circolatorio. E lì, appunto, si può pensare a dei test più approfonditi come il test cardiopolmonare. Però, secondo me, non è tra i test, come dire, di primo livello che possono essere proposti, perché parliamo già di un percorso abbastanza avanzato. Cioè, io consiglio, comincia ad allenarti, perché comunque stai facendo qualcosa per migliorare il tuo VO2 max, soprattutto se stai inserendo delle fasi di attività cardio a bassa intensità e ad alta intensità. Invece la maggior parte delle persone si allena nelle fasce intermedie, la classica zona 3, che sono inutili assolutamente.
Per zona 3 intendiamo, ad esempio... quanti, vabbè, dipende ovviamente da persona a persona.
Allora, parliamo un attimo di queste zone. Se vai a fare una corsa di 10 km, la corri più o meno in 50-60 minuti, sei in zona 3, cioè mediamente tra il 70 e l'85% della tua frequenza cardiaca massima teorica. Non ti stai facendo del male, ma non stai accedendo ai benefici della bassa intensità, cioè tra il 65 e il 70%, e dell'alta intensità, quindi sopra l'85%, comunque quanto più vicini a FC max.
Ok, quindi ipotizziamo per capire un po' le zone di allenamento, no? Perché non è sempre chiaro capire come funziona. Tra l'altro consiglio il tuo video che hai fatto su YouTube, i tuoi video, perché ne hai fatti diversi. Però per semplificare un attimo la cosa, potremmo dire che a seconda della frequenza cardiaca in cui ci troviamo a lavorare, rientriamo all'interno di una zona diversa di sforzo, no?
Esatto.
Quindi c'è zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Molto spesso chi si appassiona alla longevità sente spesso parlare dell'importanza della zona 2, ad esempio, no? Sento che Peter Attia ne parla spesso, eccetera, che è attorno al 70% del nostro sì. sforzo massimo. E anche te in un video dicevi la zona 2, senza avere dispositivi per capire se ci sei o meno, è circa quel tipo di sforzo che ti porta a poter ancora parlare con la persona che hai di fianco, ma dove se in qualche modo ti impegnassi anche solo un po' di più o ti sforzassi ancora un po' di più, non saresti più in grado di parlare con la persona con cui sei di fianco. Quindi può essere ad esempio una camminata molto veloce o una corsetta molto lenta, oppure esatto. andare in bicicletta. L'altro giorno ero in una palestra anni 80, mi sa, di quelle con i macchinari Technogym bianchi, veramente vecchiotti, e c'era un cartello vecchissimo che avrà avuto anche quello probabilmente 30-40 anni, che diceva scopri in che zona ti stai allenando, e faceva un calcolo ancora più semplificato rispetto a quello di cui ho sentito parlare all'interno di un tuo video. Ossia ti diceva sottrai, mi pare, a 210 o 220 la tua età e scopri quale sarà il tuo battito cardiaco massimo, cioè la tua frequenza cardiaca massima. È veritiera questa cosa?
No, allora ti dico, per poter parlare di fasce di frequenza cardiaca devi conoscere qual è la frequenza cardiaca massimale, perché certo, tutte le percentuali sono il 70%, l'85% dell'FC max. L'FC max tu la puoi misurare in maniera, come dire, oggettiva, facendo un test da sforzo cardiovascolare.
Quello di cui parlavamo prima.
Ma senza la necessità dei gas espirati. E quindi sì, questa volta parliamo del test che si fa per l'idoneità agonistica. Il problema qual è? Che quando fatto in contesti di medicina dello sport o di cardiologia, il test si considera massimale, cioè si può sospendere, quando si raggiunge l'85%. In realtà, lì il consiglio è chiedere all'operatore di spingere fino al massimo, quindi andare oltre l'85%, perché solo così possiamo raggiungere il 100% e vedere qual è il nostro numerino.
E il 100% praticamente si ottiene quando tu raggiungi un plateau e il tuo battito cardiaco non va più oltre
esatto,
quel livello.
E stai facendo uno sforzo 10 su 10, che proprio non è il più, proprio è quell'attimo prima di vomitare, chiamiamola così, quell'attimo ultimo in cui stai dando veramente tutto, sai che non c'è più. Cioè non c'è più altro.
Domanda, e se uno prendesse fuori un dispositivo tipo il classico Garmin, Apple Watch, e si mettesse a correre come un pazzo a fare comunque un esercizio dannatamente difficile, tipo per me i burpees sono il mio punto debole, non puoi ricercare l'FC max da solo senza andare in laboratorio? Cioè se a un certo punto vedi che oltre quel battito cardiaco non vai, non l'hai già raggiunto?
Allora, in realtà, se si vuole riprodurre, il modo migliore è quello di riprodurre proprio il test da sforzo, quindi prendere un tapis roulant e fare il cosiddetto Bruce protocollo di Bruce, che vuol dire fondamentalmente ogni 2 minuti aumentare di 50 watt la pedalata o con l'inclinazione o con la velocità.
Come fai a sapere se hai aumentato? C'è proprio il numero?
Con la cyclette tu puoi cambiare i watt, ad esempio. Okay. E invece per quanto riguarda il tapis roulant, nelle impostazioni tu puoi vedere anche i watt, oltre alla frequenza cardiaca e altro. Okay. Il problema di farlo da soli, in un contesto, come dire, non supportato, è che veramente arrivare ad FC max, cioè vuol dire dare tutto all out, ed è diverso dal cosiddetto all out che si fa negli allenamenti HIIT, perché arrivi a questo all out facendo un protocollo che dura in totale 21 minuti, che è il protocollo validato per la medicina dello sport e della cardiologia, che aumenta in maniera graduale la frequenza cardiaca e quindi va a sottoporre il tuo cuore a degli step graduali. Ti faccio un esempio per capirci meglio. Se tu saltassi lo step di avvicinamento all'FC max, quindi 20 minuti con un aumento graduale del wattaggio, non riusciresti a raggiungere una frequenza cardiaca così alta con uno sforzo all out che dura da meno tempo. Quindi tu dici, io faccio un Tabata da 2 minuti, vedo l'FC max e mi baso su quella. Quell'FC max sarà di molto inferiore alle FC Max che puoi raggiungere dopo 20 minuti di protocollo di Bruce.
Ok, mi è chiaro. E quindi, come conclusione, potremmo trarre il fatto che quando uno si allena e guarda la zona 1, 2, 3, 4 sull'Apple Watch o il Garmin, non sono così attendibili.
Allora, ti dico, 220 meno l'età, che sarebbe la formula di Carvana, non è attendibile. In uno dei video che avevo messo sul canale YouTube c'era un link in descrizione in cui c'era un software per calcolare con alcuni dati come la frequenza cardiaca a riposo, oltre all'età, una fascia un pochino più precisa. E questi, okay, tra l'altro, sono i valori che utilizzano i vari Garmin e Polar. Cioè il Garmin, okay, non utilizza il 220 meno l'età, perlomeno inserisce nell'algoritmo anche la frequenza cardiaca a riposo, che è fondamentale.
Ok, mi è chiaro, quindi più dati hanno, più maggiore è la probabilità che questi dispositivi comunque si avvicinino ad una precisione non massimale, ma comunque abbastanza tendente all'attendibile, diciamo, potrebbe essere così.
Esatto, esattamente.
Ok, e prima parlando del V2 Max mi hai parlato di come questo valore sia un'indicazione di miss sbaglio di come i nostri tessuti periferici siano in grado di raccogliere ossigeno.
Esatto.
Che tra l'altro effettivamente mi sembra molto interessante come cosa, perché si riallaccia molto poi anche a tutto il discorso della respirazione, dell'apnea, di Wim Hof e di diverse tipologie di respiro, no? Parlando di longevità, molto spesso si legge in molti libri di quanto sia importante anche avere un alto livello di ossigenazione e di come alcune delle persone con massima longevità siano persone che hanno proprio questa capacità di immagazzinare più ossigeno del solito. Ad esempio, gli apneisti sono persone che hanno un'alta longevità e sono persone che molto spesso sono in grande salute, a parte quelli che poveretti se ne vanno perché si spingono troppo oltre ai limiti umani. Però effettivamente quello che si fa nell'apnea è fare degli esercizi di training autogeno, ho fatto apnea per un anno io, e che sono molto simili agli stessi esercizi che potresti fare nella respirazione yogica o in tanti altri contesti. Una cosa che spesso capita e ci si stupisce molto è che quando si fa ad esempio il metodo Wim Hof, in cui la respirazione di Wim Hof ti porta a fare un esercizio di respirazione dove continui a inspirare, espirare, ma poi dopo 30 inspirazioni ed espirazioni ti fa mandare fuori tutta l'aria e tu praticamente rimani in sospensione, trattieni il respiro per anche magari un minuto senza però avere aria nei polmoni, e questa cosa ti stupisce molto spesso, stupisce le persone, perché esatto, dici ma come, non ho aria nei polmoni, com'è possibile che duro più del solito in assenza di ossigeno e comunque trattenendo il respiro? E questa cosa, se ho capito bene, ha proprio a che vedere con questo, cioè noi l'ossigeno non lo portiamo all'interno del nostro corpo solo tramite, diciamo, la capacità di immagazzinarlo nei polmoni, ma anche tramite la capacità del nostro corpo di andare a immagazzinare quell'ossigeno in tutti i vari tessuti,
esatto,
periferici.
Esatto. In particolare il metodo Wim Hof si basa su quelli che sono i benefici dell'accumulo di anidride carbonica grazie ad un'equazione chiamata equazione di Bohr, cioè maggiore è l'anidride carbonica, maggiore sarà la nostra capacità di estrarre ossigeno dai tessuti. Chi fa apnea invece non solo ha due polmoni così, quindi aumenta effettivamente la cisterna, ma per stare 8 minuti in apnea non ti basta avere due polmoni così, devi anche aumentare la capacità di estrarre in maniera super efficiente l'ossigeno dal sangue. E uno, onestamente, l'apnea è uno dei migliori metodi per migliorare la capacità cardiorespiratoria, che è uno dei predittori della longevità.
Anche perché, come stavi accennando poco tempo fa, abbiamo scoperto recentemente, non so in che anni, che la CO2 non è nemica dell'uomo, ma in realtà è un'amica, esatto, perché avendo una grande tolleranza alla CO2, dimmi poi se sbaglio i termini, hai la capacità di immagazzinare quanto più possibile l'ossigeno. Cioè noi quando comunque respiriamo, il nostro ossigeno si sostituisce alla CO2, quindi quanta più CO2 siamo in grado di avere all'interno del nostro corpo, trattenere all'interno del nostro corpo, quanto maggiore sarà la nostra capacità poi di andare a immagazzinare ossigeno ogni volta che inspiriamo ed espiriamo.
Esatto, infatti chi respira male, per esempio con la bocca o iperventila, ha poca anidride carbonica perché la butta tutta fuori e quindi riduce paradossalmente la capacità di assorbire l'ossigeno. Invece con degli esercizi come quelli di apnea a riposo, ma anche trattenere il respiro durante una camminata a passo svelto, questo è, come dire, un trick advanced, aumenta la capacità di estrarre l'ossigeno dal sangue.
Uno dei libri più belli sull'argomento. Uno dei libri più belli sull'argomento era L'arte di respirare di James Nestor. Mi è piaciuto tantissimo. Ma ne ha scritto anche un altro che si chiama Deep, mi pare, anche quello sull'apnea. Io, avendo fatto apnea, mi interessava, ma poi in realtà parla in generale dell'oceano, del rapporto tra l'uomo e l'acqua, che è molto affascinante. Consiglio anche quel secondo libro, è veramente bello. E tra l'altro, parlando di queste cose qua, infatti, come dicevi te, la CO2 tolerance, insomma la capacità di comunque immagazzinare CO2 per poi immagazzinare ossigeno, la aumenti andando a fare degli esercizi di respirazione dove trattieni quanto più a lungo possibile il respiro. E l'altra cosa interessante è che quando si ha attacchi di panico, si è molto stressati o magari si ha paura, in passato una cosa che tutti dicevano è prendi un grande respiro, no? E invece ora stiamo scoprendo che è un po' l'opposto. Come dicevamo prima, per attivare il sistema nervoso autonomo parasimpatico, quindi quello dedicato al rilassamento, dobbiamo espirare più che inspirare, che va in contrasto con quello che abbiamo sempre pensato, ossia respira molto se hai un attacco di panico. In realtà, se tu respiri molto, inspiri molto e espiri poco, quello che fai è andare ad aumentare, no, l'ansia, il panico, lo stress e quant'altro. Quindi in realtà quello che dovresti fare, che è controintuitivo, è inspirare meno ed espirare tanto, e magari quanto più lentamente possibile. Dico bene.
Diciamo, il rimedio classico, che non si fa in pronto soccorso come si crede, ma si fa in altri contesti, è quello di respirare in un sacchetto di carta, per aumentare quindi la frazione di anidride carbonica inspirata, perché con l'iperventilazione classica degli attacchi di panico io butto fuori tutta la CO2 che ho, e di conseguenza non riesco ad assorbire ossigeno, mi sembra di non aver fiato e di non riuscire a respirare bene, e questo trigger ancora di più l'ansia e il panico.
È interessantissimo, ecco perché si respira nel sacchetto, me lo sono sempre chiesto effettivamente. Ok, quindi fino adesso abbiamo visto HRV, sonno, abbiamo parlato di VO2 Max, non abbiamo parlato molto di alimentazione. E ci sono altre cose che vorresti citare prima di chiudere la nostra chiacchierata, che sono fondamentali per la longevità, per le performance, per il biohacking e l'ottimizzazione del proprio stato psicofisico?
Allora, secondo me due cose. Parlando di alimentazione, diciamo, non è stata citata, non dico volontariamente, ma perché nella piramide generale del biohacking e dello stato di salute psicofisico, secondo me la base della piramide non è l'alimentazione, come siamo portati a credere. Cioè, l'alimentazione è fondamentale, per carità, è uno dei pilastri, dei principi più importanti, ma quello che abbiamo fatto negli ultimi anni è cercare di raggiungere tutti gli obiettivi relativi a salute, benessere, sonno, stress, produttività, tutto con l'alimentazione. Risultato, alla fine raggiungere l'obiettivo solo con l'alimentazione ci richiede uno sforzo maggiore se noi non ci impegniamo anche negli altri pilastri. Aumentiamo le probabilità di riprendere i chili persi. Quindi dico, l'alimentazione è fondamentale, con pochissimi principi, cioè rispettare tutti i macronutrienti, avere una buona dose, anche qualitativamente buona, di carboidrati, proteine e grassi, andare a cucire in maniera personalizzata la quantità di carboidrati in base al mio livello di attività. Se sto tutto il giorno di fronte al PC, non ha senso mangiare dalla mattina alla sera pane, pasta, riso e patate. È come fare il pieno ad una macchina per parcheggiarla in garage.
Certo. E tra l'altro ascoltavo un podcast di Peter Attia proprio l'altro giorno, e lui stesso diceva: l'alimentazione è importante, ma non ne parlerò tanto, perché per me alla fine il 20-80 di tutto è il movimento fisico, sì, cioè l'esercizio fisico. Cioè, se dovessimo scegliere un unico parametro che impatta più di tutti gli altri e che ci mantiene più sani, più longevi, con più energia, eccetera, è l'esercizio fisico. Anche perché se tu ti muovi, ti alleni, sei in forma, puoi magari permetterti di mangiare a parità con una persona che magari meno in forma, peggio, ma di stare comunque meglio. Questo non significa che dobbiamo sgarrare ogni volta che possiamo solamente perché siamo in forma fisicamente o perché ci alleniamo, ma sicuramente significa che tu anche se mangi bene ma non ti alleni non sarai mai comunque in forma come una persona che invece esatto. mangia male e si allena tanto, quindi a parità
esattamente, anche perché se ci fai caso, cioè l'attività fisica ti permette di avere una salute metabolica migliore indipendentemente dall'alimentazione. Ti faccio un esempio: quando faccio i miei test con il monitoraggio continuo della glicemia, la prima cosa che ho fatto è stato il mio braccio di controllo. Sai che negli studi c'è braccio sperimentale, braccio di controllo, negli studi in doppio cieco, e utilizzare mezzo chilo di gelato. Sì, mi sono sacrificato per la scienza. Quindi mezzo chilo di gelato mangiato senza fare attività fisica aveva effettivamente un effetto importante sulla glicemia, con degli spike sopra i 140, che era appunto il livello un pochino più infiammatorio ossidativo. Invece mangiare la stessa quantità di gelato entro un'ora dal termine dell'attività fisica, non dico che il mio corpo non si accorgeva del cibo, ma quasi.
Sono rimasto stupito, mi hai mandato anche a me il dispositivo, anzi ti devo ringraziare nuovamente perché è stata una figata, il
Super,
come si chiama? Super Sapiens, fighissimo, che praticamente analizza la tua glicemia e tramite l'applicazione ti dà un responso. Ed effettivamente durante quelle 2 settimane, un mese che l'ho utilizzato, è stato super interessante vedere proprio come nei giorni in cui mi allenavo potevo magari mangiare anche male, come capita alcune volte che magari mi sfondi di sushi o vado a mangiare un hamburger e quant'altro, i giorni in cui mi allenavo non vedevo il picco glicemico, vedevo una collina praticamente. E quindi effettivamente se una persona si allena sicuramente riesce a gestire meglio il... diciamo il proprio metabolismo. Ci sono infatti un sacco di ricerche, poi anche degli studi secondo i quali sono riusciti a far dimagrire delle persone anche facendogli mangiare il McDonald's o mangiando cose completamente poco sane, semplicemente però lavorando sul deficit calorico, quindi e ovviamente sul deficit calorico imposto dal consumo del tuo corpo di calorie. Quindi tu anche se mangi male, ma se ti alleni tantissimo, sei in grado comunque di andare a dimagrire a parità di calorie che vai a consumare. Cioè prendevano 2 gruppi e ad un gruppo gli facevano mangiare cose sane, all'altro gruppo cose ovviamente poco sane come McDonald's o altre cose, però a parità di calorie. Quindi coloro che mangiavano cose sane mangiavano una quantità di cose sane pari a livello calorico alle calorie del McDonald's che mangiava l'altro gruppo, e alla fine comunque la perdita di peso era presente anche in coloro che mangiavano McDonald's. Quindi conta molto spesso anche il numero di calorie che andiamo a mangiare poi nell'ottimizzazione di quella che è il nostro metabolismo e quant'altro. Io direi che questo podcast è stato un corso accelerato al biohacking. Se avessi sentito tutto questo anni fa, probabilmente non ci avrei messo un quarto del tempo che ci ho messo a capire le diverse cose che oggi magari cerco di integrare all'interno della mia routine. E sai cosa penso ogni tanto, Nico? Che alla fine tutte queste cose la maggior parte delle persone le ha già sentite, perché nella loro forma più semplice allenati, mangia sano, respira bene. Cioè ci sono degli insegnamenti chiave che se uno li riassumesse probabilmente starebbero su un unico foglio di carta. Però molto spesso noi abbiamo bisogno di sapere il perché delle cose e abbiamo bisogno di avere l'evidenza di ciò che ci viene consigliato, e abbiamo bisogno di sentire un esperto parlare di queste cose, perché quando capiamo il perché e quando vediamo i dati, no? Anche questo forse biohacking è nato anche in concomitanza poi con tutta la nascita di questi dispositivi che ci danno i dati, e secondo me questo è molto legato al fatto che finalmente le persone hanno la possibilità di avere un feedback rapido che avvalora i loro comportamenti e le loro azioni. Cosa dici te?
Sì, cioè io penso che alla fine tutte queste cose le abbiamo lette 1000 volte, le leggiamo ogni giorno su tutti i giornali, siti, libri, e libri vengono comunque scritti su questi argomenti. Il biohacking secondo me ci dà quel plus relativo al mettere a sistema, cioè pensare che per raggiungere un obiettivo bisogno di piccoli step, ma in ogni ambito: sonno, stress, attività fisica e alimentazione, e non puntare tutto su un cavallo. Questa è la cosa più importante. La seconda cosa è quella relativa ai feedback, quindi utilizzare la nostra tecnologia affinché ci faccia raggiungere i nostri obiettivi e non ci remi contro. Quindi l'utilizzo dei dati secondo me è molto importante. Non abbiamo parlato di un altro aspetto del biohacking, che è quello relativo ad ambiente e neurobiologia. Infatti, fondamentalmente, una delle definizioni di biohacking è la scienza che si occupa di modificare l'ambiente dentro di te, e ne abbiamo parlato, ma anche intorno a te, per raggiungere l'obiettivo. Questo perché avere delle abitudini, dei nudge, dei trigger che da un punto di vista comportamentale ci spingono a fare delle cose, rappresentino una call to action. Quindi avere una bottiglia d'acqua su ogni tavolo, avere sempre per terra il cuscino per la meditazione o diciamo i vestiti per l'attività fisica vicino alla porta preparati la sera prima, sono dei piccoli nudge che vanno a rappresentare uno schema molto importante per l'attivazione di un comportamento, agendo in maniera inconscia e subconscia. Quindi l'ambiente è molto... Non comprare la Nutella, non comprare determinate cose, perché poi nel momento in cui c'è il raptus non si pensa. E quindi sono delle persone che davvero non ricordano di aver fatto degli abusi alimentari, perché proprio scotomizzano quel momento.
Quindi... Io sono una di quelle persone, cioè io devo evitare le tentazioni, cioè nel senso, se faccio la spesa e compro delle schifezze e me le tengo in casa, sto certo che nel giro di 2 giorni le ho finite. Invece non so come, ma sono una persona molto brava che tendenzialmente, se va a fare la spesa, riesce a non comprare niente di poco sano, e quindi in casa tendenzialmente non ho cose che possano in qualche modo creare picchi glicemici, se non ovviamente il classico piatto di pasta. E secondo me questo è importantissimo, come ad esempio io non sono mai riuscito ad andare regolarmente in palestra ad allenarmi fino a che non mi sono trasferito a Barcellona e avevo una palestra di fianco a casa, bellissima, e mi piaceva da morire l'atto di andare in palestra, perché mi piaceva camminare in spiaggia per raggiungere la palestra. Quindi ogni mattina prendevo lo skate, andavo in spiaggia, andavo in palestra, ci entravo e stavo anche solo 1 o 2 minuti le prime volte, se proprio non avevo voglia di andare in palestra. Io comunque ci andavo, ma me ne uscivo non appena arrivavo, cioè andavo lì, timbravo il cartellino e uscivo. E questo è stato fondamentale all'inizio. Tra l'altro sono arrivato a fare questa cosa in maniera inconscia, cioè nel senso, non è una cosa che ho letto nei libri, ma poi ne ho sentito parlare per la prima volta da James Clear, no? Che lui parlava proprio di questa cosa nello stesso modo. Cioè, se tu vuoi iniziare ad andare a correre, esci di casa intanto ogni mattina con le scarpe da tennis, datti quello come obiettivo, passati 21, 30, 60, 90 giorni, dipende da persona a persona, avrai acquisito l'abitudine dell'andare a correre, e dopo ti preoccupi del quanto corri. Quindi inizi a fare 5, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, e poi ci prenderai gusto, e quando diventi schiavo dell'abitudine non ti costa più fatica. Cioè a me oggi non costa più fatica andare in palestra se ho una palestra vicina, però ancora oggi mi rendo conto che sono schiavo della comodità. Cioè, e per me è importante creare un ecosistema dove mi accomodo fare le cose giuste, ridurre la frizione. Quindi ad esempio qua in montagna dove mi trovo adesso, sto in un posto dove c'ho la palestra e ci posso andare a piedi di nuovo vicino a casa, e a Barcellona avevo la palestra e ci andavo a piedi vicino a casa, e scelgo sempre magari delle palestre conformi alle mie necessità. Ad esempio odio gli spazi pubblici iperaffollati e non mi piace andare nelle palestre dove devi stare in coda con gli attrezzi. A Ferrara, ad esempio, che non ho la possibilità di andare in una palestra che mi piaccia, perché dovrei prendere l'auto, uscire dal garage, andare in palestra, cercare parcheggio, mi sono fatto una piccola palestra in casa, quindi ho una panca, ho un rack, dei pesi, e questo mi permette comunque di allenarmi, non magari con la stessa flessibilità, ottimizzazione dell'andare in una palestra, ma comunque mi permette di dire ho mantenuto la mia abitudine quanto più a lungo possibile. Non si tratta tanto di quanto ti alleni, come ti alleni, eccetera, all'inizio, ma del abituarti a mantenere l'abitudine.
Hai detto le due cose più importanti, perché abbiamo parlato dell'importanza dell'abitudine. Non c'è abitudine se una cosa non è semplice e non è piacevole, perché senza piacere non c'è dopamina, senza dopamina non ripeto quell'azione. Cioè siamo proprio fatti così, ma da milioni di anni. Se andare in palestra mi richiede un commuting di 2 ore, degli spostamenti troppo importanti, non lo faccio. Quindi o si cambia l'ambiente intorno a noi, o mi organizzo a casa con un tappetino, una fitball, una kettlebell, degli elastici. Cioè in 1 metro quadro puoi fare veramente un workout completo.
Sì, e poi l'altra cosa secondo me che è importante è trovare una motivazione che vada al di là dei semplici obiettivi fisici. Cioè io mi rendo conto ad esempio che mi entusiasmo seguendo le persone, cioè ad esempio mi appassiona il biohacking, seguo Nicola ascoltandolo mi dà delle informazioni che mi danno la carica. Invece sentirti dire spesso dal medico guarda che ti devi allenare non ti crea una motivazione, perché non c'è un punto... non c'è un punto di contatto con la disciplina, l'argomento che generi entusiasmo prima. L'innesco dell'entusiasmo è fondamentale. Per questo, ad esempio, molto spesso le persone guardano i nostri modelli di business come uno yoga academy o un'area training, eccetera, ma non avete paura, e ci dicono: ma non avete paura delle applicazioni americane dove ci stanno tutti questi trainer che sono super ottimizzate, hanno milioni di euro di budget? Io dico: è comunque un modello molto diverso, perché il lavoro di Danny, ad esempio, non è insegnare alle persone a fare yoga, è avvicinare le persone allo yoga, portare le persone a comprendere i valori dello yoga, portare le persone ad appassionarsi e innamorarsi della disciplina. E questo, più di qualunque altra cosa, ti fa creare l'abitudine. E quando crei l'abitudine, scegli la persona, scegli il prodotto che più ti piace. A parità di prodotto non è tanto la feature tecnologica che cambia, ma è la capacità del docente, dell'insegnante, di farti appassionare a qualcosa. Io lo dico sempre, ad esempio, il surf è uno degli sport più difficili del mondo, secondo me, da imparare, perché tu stai sulla tavola pochi secondi ogni volta che prendi un'onda, quindi progredire non è facile. E le prime volte, quando tu entri in acqua, ti prendi queste onde in faccia, devi continuare a sbracciare, remare per superare le onde, per poi trovare un posto in cui metterti e poi prendere l'onda. E caspita, è una gran fatica. Quindi, a parità di persona, la persona che però, cioè, a seconda della situazione che vivi, ti appassionerai o meno alla disciplina. Magari se tu entri per la prima volta nell'Adriatico in un giorno freddo, con la muta, con le onde che ti si spaccano in faccia, e diventa quasi un supplizio surfare. Invece magari la stessa persona la prendi, la fai entrare in acqua per la prima volta a Bali con le ondine perfette e il sole, si troverà ad innamorarsi molto velocemente del surf. Quindi, quando senti quelle persone che dicono: no, a me non piace fare questo, non mi piace fare quello, non è semplicemente perché non sono portate o non possono appassionarsi, è che hanno sbagliato il punto di contatto, il punto di inizio. Per me la cosa bella del biohacking è che tu inizi a capire come funzionano le cose, e queste cose poi te le inizi ad applicare e ritrovare all'interno di molti contesti e molte situazioni. Quando tu ti appassioni al biohacking e al fitness in generale, inizi a provare soddisfazione nel fare tante discipline. Un tempo non mi piaceva andare in bici, non mi piaceva fare diverse cose, non mi piaceva fare sci d'alpinismo, non ero interessato allo sport in generale. Ora che ho iniziato ad acquisire i principi, ho interiorizzato quei principi di gamification che mi danno questo senso di avanzamento in tutto ciò che faccio, che è ciò che crea il feedback necessario per appassionarsi. E allora diventa facile appassionarsi a tutto e iniziare a credere di essere diventati degli sportivi, anche se sei dei wannabe o degli sportivi della domenica.
Sono d'accordissimo, anche perché allora la motivazione è labile, perché dipende molto dalle emozioni. La forza di volontà è una risorsa finita, non possiamo basarci sulla forza di volontà per cambiare tutto nella nostra vita, perché è come un muscolo, la puoi allenare, ma poi dopo un po' si consuma, non puoi utilizzarla per tutto il giorno. Invece il biohacking ti permette di ottimizzare i livelli di energia, e aumentando appunto l'energia aumenti la tua capacità di fare le cose, la tua abilità di fare le cose, e andando a modificare l'ambiente intorno a te, hai un ambiente che non consuma le tue energie, ma anzi facilita il tuo cambiamento comportamentale e ti aiuta a fare delle scelte senza appunto un grosso investimento di tempo, economico o di energia. Quindi l'ambiente io lo vedrei come facilitatore delle nostre abitudini, e al contrario, nella maggior parte dei casi invece, è un ostacolo. E anche lì dobbiamo più insistere sul potere di quelle che sono le abitudini, le routine, i nudge, invece di delegare tutto alla forza di volontà, perché secondo me è una lotta persa. La forza di volontà, così come viene descritta, non può supportarci in queste vite frenetiche, strapiene, straimpegnate. Non ci può supportare per tutto il giorno, ci supporta fino alle 11 al massimo, poi è finita.
È la peggiore delle risorse, è la più scarsa in assoluto. Nico, io ti ringrazio, penso che sia stata una conversazione illuminante sia per me sia per tutte le persone che guarderanno questa chiacchierata. Ci sarà sia in formato podcast, se magari qualcuno vuole la scopre su YouTube e magari vuole ascoltarla in auto, mentre in coda, o durante un commuting, o magari durante una sessione di zona 2.
Esatto.
Poi linkerò sotto in descrizione tutte le risorse, la masterclass, le cose che abbiamo citato. e ci sarà sicuramente una parte 2 di questa conversazione, perché abbiamo lasciato fuori diversi argomenti che a me interessano, come il fasting, come poi tutto l'aspetto ormonale e tutte quelle dinamiche anche neurologiche che sono sicuramente importanti riguardo il biohacking. Lascio sotto tutti i riferimenti di Nico, quindi potete trovare il canale YouTube, il sito web di Nicola e tutti i suoi account social in descrizione sotto il video e sotto il podcast. Nico, io ti ringrazio.
Grazie a te, la prossima volta ci vediamo di persona, ti vengo a trovare.
Alla grande. E grazie a tutti, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao.
Ciao, ciao.